Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del sabato con Effetto Cinema. Intanto, prima ancora di entrare negli argomenti di cui parleremo oggi, voglio ricordarvi, appunto, rispetto al nostro appuntamento, che da novembre rimarremo sì al sabato, ma slitteremo d'un'ora, cioè l'appuntamento con Effetto Cinema sarà alle 11.30 e non più alle 10.30 del mattino. Quindi chi desidera dormire un po' più a lungo il sabato mattina durante il fine settimana potrà comunque ritrovarci appunto immediatamente dopo colazione, forse alle 11.30. Oggi parliamo naturalmente della Festa del Cinema di Roma, che si è aperta un paio di giorni fa e che vede naturalmente tantissime iniziative, tra queste anche quelle promosse dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, che veramente partecipa alla Festa del Cinema con più iniziative, rassegne, una mostra, convegni. Ne parliamo con il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Monsignor Dario Edoardo Viganò. Buongiorno e benvenuto in trasmissione.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, dicevamo diverse iniziative organizzate dall'Ente dello Spettacolo. Ci sono rassegne di film, mostre, convegni. Partiamo dalle rassegne dei film?
Volentieri. Noi abbiamo voluto appunto in questa grande festa di popolo, come quella di quest'anno, la seconda edizione della Festa del Cinema di Roma, abbiamo voluto creare alcuni momenti di cinema un po' più ricercato. Un'altra scelta che abbiamo fatto, portare il cinema là dove generalmente non arriva. Per quanto riguarda la scelta del cinema, così, che ha fatto un po' la storia, ha fatto la storia anche della polemica tra critici cinematografici, abbiamo realizzato una rassegna di film in alcune sale periferiche della città di Roma che abbiamo intitolato Inquietudini critiche. In sostanza abbiamo voluto riproporre al grande pubblico quei film che hanno spaccato la critica, che hanno creato dibattito. I film sono Pugni in tasca, Bellocchio, Ricotta, La dolce vita, cioè film che hanno dato vita a un confronto dialettico, polemico, a volte anche molto serrato e devo dire anche intelligente in alcune occasioni, appunto a critici che appartenevano anche a posizioni molto differenti. Quindi non è la critica cattolica contro la critica laica o viceversa, è una spaccatura all'interno della stessa critica cattolica o all'interno della stessa critica laica. Quindi questa è la prima iniziativa. La seconda, sempre per quanto riguarda una rassegna, abbiamo voluto valorizzare il territorio fuori Roma, in particolare la comunità dell'Aniene, e abbiamo organizzato tre serate che abbiamo chiamato i luoghi dello spirito presso il monastero di Santa Scolastica Subiaco. Abbiamo voluto proporre dei film che facciano riflettere su una dimensione spirituale e abbiamo iniziato con un'anteprima italiana di The Island di Pavel Longhin. Ieri sera Saverio Costanzo ha presentato il suo film In memoria di me e questa sera, sempre nel monastero di Santa Scolastica, Philip Gröning presenterà il suo film che oramai tutti conosciamo per il grande successo che ha avuto, Il grande silenzio.
Poi dicevamo c'è invece un'iniziativa legata ad una mostra fotografica, in realtà è un tema che viene appunto sviluppato attraverso questa mostra e poi anche attraverso un convegno, il neorealismo.
Ma certo, perché in fondo il neorealismo è stata ed è ancora la più grande storia, la più grande scuola del cinema italiano conosciuta in tutto il mondo. E poi credo che sia interessante non tanto perché riproponiamo il neorealismo in termini museali o comunque celebrativi, quanto piuttosto perché quel momento dove appunto sembrava che immaginario, realtà, finzione, documento si disponessero in maniera del tutto esemplare, in una sorta di reciprocità, oggi è interessante ragionare nuovamente su questi rapporti quando abbiamo di fronte appunto una possibilità di creare realtà indipendentemente dalla registrazione fotografica, esattamente con i processi di virtualizzazione della realtà. Quindi io credo che sia davvero molto interessante provare a riflettere su questo rapporto realtà-finzione a partire dal neorealismo. e abbiamo voluto proporre una mostra che si chiama appunto L'attimo neorealista, fotogrammi dal 1941 al 1952, che è una mostra fotografica che ha queste due particolarità. Intanto che appunto non inizia con la data tradizionale del 43, ma vuole in qualche modo proporre alcuni film che anticipano questo movimento del neorealismo. E il secondo, la seconda caratteristica è che è una mostra itinerante, nel senso che il prossimo anno girerà per 50 sale in tutta Italia. Credo che sia un'occasione importante anche di stampo un po' educational, penso per le scuole soprattutto. Il convegno Neorealismo presente dell'immagine, il reale come progetto del film, si svolgerà il 23 e il 24 ottobre presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Ecco, qui noi abbiamo voluto convocare attorno a questa tavola di confronto appunto i più grandi esperti di tutto il mondo, quindi avremo docenti che provengono dagli Stati Uniti, da Yale in particolare, la Schifano che proviene da Parigi, e poi tutta una serie di dei più grandi docenti delle università italiane che proprio insieme ai loro dottorandi, al pubblico che è interessato, ragionerà proprio su questo tema, cioè sul tema del neorealismo e del presente. L'ultimo pomeriggio, per esempio, l'ultima sessione, cerchiamo anche di affrontare il rapporto tra immagine e architettura.
Poi proprio ieri si è svolto invece un convegno presso la Luis Guido Carli dal titolo Movie Learning, il cinema come strumento del sapere, anche questo in qualche modo nell'ambito appunto della Festa Internazionale del Cinema di Roma.
Certo. Questo è stato un convegno che abbiamo voluto costruire con i dottorandi della LUIS e soprattutto è stato un'occasione di confronto di prospettive diverse attorno allo stesso oggetto di analisi del film, per cui abbiamo avuto degli interventi più di stampo semiologico, dove appunto il film diventa oggetto di analisi, e altri invece più legati alla politica, all'impresa, dove il film diventa un po' un pretesto per parlare appunto di questi percorsi di tipo manageriale o imprenditoriale. È stata un'occasione molto interessante, di grande dibattito, è stato presente anche il direttore generale del cinema, Gaetano Brandini, che ha illustrato un po' anche quali sono i criteri di finanziamento e quindi di possibile sviluppo del cinema italiano, e poi un autore molto importante come Mimmo Calopresti, che appunto ha raccontato dal di dentro cosa significa fare cinema. È stato un pomeriggio assolutamente interessante.
Lei insegna semiologia del cinema e dell'audiovisivo presso la Luis Guido Carli. Qual è il tipo di atteggiamento che i giovani, di interesse che i giovani hanno nei confronti del cinema e dello studio del cinema?
Diciamo che superato il primo momento d'impasse, perché appunto il cinema molto spesso è quel testo di cui uno fa esperienza, gode oppure non gode, rispetto al quale sostiene così un godimento estetico oppure no, però è difficile il primo momento far cogliere loro come il film è un testo complesso e composito che si può cogliere dal di dentro. Ecco, superato questo primo momento, che è la difficoltà di chi si approccia in termini semiologici, poi gli studenti insomma si divertono, perché scoprono appunto come il film, se analizzato con gli strumenti propri della semiologia, può legittimare quei processi di senso che poi ciascuno certo intraprende con il proprio bagaglio culturale, con le proprie sensibilità, ma gli aiuta soprattutto a non fare letture pretestuali che poi molto spesso diventano pretestuose.
Bene, allora in bocca al lupo naturalmente per le iniziative in partenza e buon lavoro naturalmente, perché comporteranno ovviamente anche molta fatica man mano che appunto si svolgeranno questi convegni, questa mostra e tutto quello che appunto l'ente dello spettacolo sta preparando adesso e nel prossimo futuro.
La ringrazio.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei.
E continuiamo a parlare della Festa del Cinema che ha reso immediatamente omaggio a due grandi attrici del cinema italiano. Intanto ad Anna Magnani con un breve documentario, quasi un omaggio in realtà a lei dedicato, e subito dopo invece con l'arrivo di Sofia Loren, madrina appunto della Festa del Cinema di Roma. Intanto anche le presenze femminili più affascinanti probabilmente di questa festa sono arrivate anche a Roma: Cate Blanchett, Isabelle Huppert, che appunto questa mattina incontrerà la stampa per presentare il suo film, il film di cui lei è interprete, L'amour caché. Accanto a questi volti che appunto evocano una memoria cinematografica straordinaria e quindi tante emozioni, noi vogliamo ricordare però oggi un volto di un'attrice recentemente scomparsa. Il 16 ottobre scorso infatti è deceduta Deborah Carr, un'attrice di grande versatilità e di grandi buone maniere, veramente ricordata appunto per questa sua straordinaria naturale eleganza. Lo facciamo intanto ascoltando un brano tratto dalla colonna sonora di Il Re e Dio, una delle sue interpretazioni più belle e più famose. La musica del Re e Dio era di Rodgers and Hammerstein. Era stata Gertrude Lawrence a commissionare appunto a Rodgers and Hammerstein un musical tratto dal romanzo di Margaret Landon che narrava appunto la storia di questa governante che andava in Thailandia, il suo rapporto a volte romantico, altre volte invece assolutamente conflittuale con il re del Siam. Il musical venne rappresentato a Broadway nel 1951 con grandissimo successo, con Gertrude Lawrence, dicevamo, nel ruolo della protagonista, e accanto a lei, dopo la proposta che era stata fatta a Rex Harrison, che aveva però rifiutato perché non si sentiva in grado di cantare in un musical, l'avrebbe fatto soltanto molto più avanti in My Fair Lady, il ruolo era andato ad un giovane brillante attore, Yul Brynner, che sarebbe stato poi per sempre in qualche modo identificato proprio con quel ruolo. Yul Brynner nel 1956 fu l'interprete del film tratto da Il Re e Dio, e fu lui a volere accanto a sé nella versione cinematografica appunto Deborah Carr. Deborah Carr era un'attrice che incarnava insieme a Greer Garson, insieme a Gene Simmons, in qualche modo la quintessenza della donna inglese, dell'aristocratica inglese, e questo forse in qualche modo è stato anche un po' un limite rispetto ai ruoli che le vennero offerti nella sua lunga carriera, una carriera che è stata ininterrotta per più di un trentennio e che poi si è invece così ha rarefatto in qualche modo le sue apparizioni sullo schermo, ma che è arrivata fino al 1986 con Il giardino indiano, appunto la sua ultima apparizione cinematografica. Louis B. Mayer, che era il direttore appunto della Metro-Goldwyn-Mayer, aveva detto una frase famosa dopo aver visto appunto un provino di Deborah Carr, cioè aveva detto che il suo cognome Carr faceva rima con star e che quindi bisognava assolutamente metterla sotto contratto, e infatti appunto lei mantenne le promesse. Tra l'altro la sua influenza, l'amore che il pubblico le ha dedicato quasi trascende anche la sua carriera. Basta pensare per esempio ha una delle sue interpretazioni più amate, An Affair to Remember, un amore splendido del 1957, che è stato più volte citato in diversi film, rifatto anche da Warren Beatty, e in particolare appunto si è ispirato a quel film Sleepless in Seattle, Insonnia d'amore, di Nora Ephron, un film del 1993 che usa appunto anche la colonna sonora del film originale e alcune anche delle scene che appunto sono visibili in televisione durante questa storia, che in qualche modo ne ricalca la trama. Dicevamo, i ruoli che alla Carr furono offerti nel corso della sua carriera ottennero in qualche modo un sussulto, una differenza, finalmente anche la possibilità per lei, diceva, di recitare un ruolo un po' diverso con Da qui all'eternità, un film del 1953, dove appunto offrì invece l'interpretazione di una donna adultera tormentata appunto da un amore impossibile. In tutti questi decenni appunto di carriera che dicevamo, Deborah Carr è stata nominata all'Oscar per 6 volte e purtroppo detiene appunto il record del maggior numero di nomination senza però alcun Oscar vinto. Le fu assegnato nel 1994 un Oscar alla carriera e la motivazione appunto di questo Oscar parlava di lei come di un'artista di impeccabile grazia ed eleganza. Dicevamo dell'impatto che Da qui all'eternità nel 1953 ottenne sul pubblico e sulla critica. Un giornalista scrisse, titolò la sua recensione appunto del film Sweet Car Named Desire, rifacendo appunto un leggero gioco di parole con la famosa commedia di Tennessee Williams. Di lì in poi la carriera della Carr appunto ottenne per fortuna una maggiore versatilità di ruoli. Nel 1956 appunto sullo schermo interpretò il ruolo di Te e simpatia di Robert Anderson, che aveva già interpretato invece a teatro nel 1953. E poi ancora, dicevamo, Il re ed io con Yul Brynner nel 1956, e nel 1958 un'altra interpretazione che le valse una candidatura all'Oscar, quella di Tavole separate, in cui ancora una volta interpretava un ruolo molto lontano dalla sua naturale eleganza, dalla sua naturale disinvoltura, quello cioè di una zitella repressa, molto, molto goffa e quindi molto lontana e molto priva di qualunque tipo di charme che invece le era così, così connaturato. Era nata nel 1921 in Scozia, era tra l'altro figlia d'arte perché suo padre era appunto un attore, e quindi aveva poi cominciato gli studi di teatro e di danza. Aveva abbandonato poi i sogni di diventare una ballerina a causa della sua altezza e aveva finalmente firmato un contratto nel 1939, in Inghilterra naturalmente, con Michael Powell per un film distribuito nel 1940, si intitolava Contrabbando, in cui lei aveva soltanto due battute e che furono purtroppo anche tagliate nella versione finale del film. Dovette aspettare l'anno successivo per un'occasione migliore, che fu Il maggiore Barbara, tratto da una commedia di George Bernard Shaw nel 1941 appunto, e questa volta invece fu notata anche dalla critica e cominciò appunto questa sua carriera che fino al 1947 si sviluppò soprattutto in Inghilterra. L'ultimo film che lei interpretò in Inghilterra fu Narciso Nero, Black Narcissus, in cui interpretava il ruolo di una suora il cui orgoglio si infrange, si scioglie finalmente in umiltà durante il suo lavoro missionario in India. Dicevamo 1947, fu proprio nel 1947 che la Metro-Goldwyn-Mayer invece la prese sotto contratto per il film The Hucksters, in cui recitava con Clare Gable, e di lì in poi appunto una lunga carriera che la vide a fianco di James Mason, di Cary Grant, di Spencer Tracy. Il suo ruolo comunque forse più famoso e quello di cui lei in qualche modo si lamentava di più era proprio quello del re Dio. Si lamentava di più nel senso che tonnellate di repliche appunto del film annualmente venivano riproposte in televisione, veniva soprattutto associata appunto a questo ruolo. E noi vogliamo concludere però questo omaggio a Deborah Carr ascoltando un altro brano proprio tratto dalla colonna sonora di Rodgers and Hammerstein de Il Re ed Io, e questa è La Marcia dei Bambini, un brano appunto molto famoso di quella colonna sonora. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo il nostro appuntamento per sabato prossimo, ancora alle 10.30, ma da novembre ricordatevi alle 11.30, un'ora di differenza appunto per ritrovare il nostro programma Effetto Cinema. Con questo vi saluto e vi lascio agli altri programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.